Stanno continuando ad uscire dichiarazioni su dichiarazioni, perché in questa esclusiva Sky Sport in cui ha parlato Romelu Lukaku ieri sera, insomma, avevamo già avuto modo di leggere qualcosa, ma adesso nella versione integrale ampiamente sì, ha approfondito il tema. Dopo aver vinto lo scudetto, ha detto: sono andato dai dirigenti chiedendo il rinnovo di contratto, io a Milano stavo bene ma non hanno voluto, il mio addio quindi non è legato all'addio di Conte, perché se mi avessero proposto il rinnovo sarei rimasto.
Infatti ha detto: con Inzaghi ci sono possibilità, sì, comunque di vincere, non è stato quello il motivo della cessione, insomma, del fatto che è andato via, quindi
sì, esatto,
ha proprio precisato anche questo discorso di Inzaghi particolare. Volevo fare invece una precisazione sul discorso di Freuler che interessa alla Roma. Qualche sì. giorno fa si era parlato di Freuler, parlavamo del discorso della scadenza formale del contratto nel 2021, in realtà l'Atalanta praticamente è come se ci fosse un rinnovo automatico fino al 2024, perché può esercitare, diciamo, una clausola, quindi formalmente viene dato, diciamo, un rinnovo praticamente automatico fino al 2024, però insomma vediamo se la Roma tornerà sul giocatore o meno, anche se è un punto fermo chiaramente di Gasperini. Sulla Salernitana
sì, perché ci è arrivato un messaggio, sì, al 3318200213, ci dicono: è finita per la Salernitana, quindi vogliono degli
perché alle 14 c'era la scadenza del termine ultimo, era spuntato
ora,
un fondo americano in extremis, scrive il Corriere dello Sport, dice: alle 14 scadrà il termine ultimo per presentare le offerte, ancora nessuna svolta decisiva, però qualche ora fa si parlava appunto di questo fondo americano, e un fondo americano spuntato in extremis, dopo oltre 7 mesi senza novità il destino della Salernitana è ora appeso a un filo, la proroga richiesta è stata rifiutata, il tempo per decidere ormai è quasi scaduto, e si parlava anche della cordata guidata da Agnello con 5-6 imprenditori dei quali e di questo gruppo, però un paio forse probabilmente si sono defilati, e questo fondo americano, però insomma di news ufficiali mi sembra al momento ancora non ce ne sono.
No, non ce ne sono. Allora, ci sono però i nostri ospiti pronti, quindi li salutiamo subito, a cominciare da Enzo Bucchioni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati a tutti, ciao.
Buon pomeriggio.
E poi ritroviamo ciao. Gaetano Imparato, buon pomeriggio Gaetano.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Enzo, ciao.
Ciao, ciao Gaetano, un grande piacere, ciao.
E c'è anche il mister Gianni Di Marzio, buon pomeriggio mister.
Ciao mister.
Eccoci.
Mitico, ciao, mitico Gianni, ciao.
Anche il 31 ciao. Dicembre l'abbiamo coinvolto nel dibattito di Maracanã. Io vi chiederei a questo punto un rapido pensiero anche a voi sulla questione salernitana. Il discorso era oggi o mai più, però con nessuna offerta all'orizzonte, a questo punto si delinea il rischio esclusione sempre più vicino. Enzo.
Sì, quello che mi dispiace, l'abbiamo già detto, torno a ribadirlo, mi dispiace per i tifosi, mi dispiace per tutto quello che loro hanno dato, si sono impegnati, questo grande sogno, la Serie A, il ritorno, deluso da comportamenti inaccettabili da parte della Federcalcio in primis, della proprietà di Lotito in seconda battuta, insomma tutti insieme questa vicenda è stata gestita in maniera scandalosa, se vogliamo dire, uno scandalo che poi va a incidere anche sulla regolarità del campionato, perché sì, diciamo la verità, che succede ora? Quindi sarebbe in teoria da auspicarsi, come hanno fatto i tifosi del resto, poi è una decisione drastica, che vuol dire almeno si azzera tutto, la Salernitana poi ricomincia dove deve ricominciare, con una proprietà diversa e su situazioni diverse. Purtroppo, ripeto, lo sapeva la Federcalcio, doveva intervenire prima, doveva imporre le regole, dovevano dire allo Tito: guarda che funziona così, non ti concederemo nessuna deroga o proroga, cosa che invece poi è stata concessa. Quindi tutta una gestione assolutamente scandalosa.
Gaetano.
Sì, c'è poco da aggiungere a quanto detto da Bucchioni. Soltanto sto fatto che mai è uscito questo fondo, secondo me, secondo alcuni malfidati come noi che vediamo le ombre, secondo me è solo un tentativo di poter rendere più facile lo slittamento del termine, anche perché non so chi abbia voglia, nessuno secondo me, di poter fare un campionato di Serie A nella seconda parte con una squadra in meno e quindi annullare i 3 punti che ha vinto la Salernitana e fare questi pastrocchi che sono classici dei campionati di Serie C, se non addirittura dei dilettanti, ma là è comprensibile perché la realtà è diversa, Presidente, è diversa in Serie A, in una squadra, in una nazione che è campione d'Europa, è solamente è solamente vergognoso. È la storia di una morte annunciata che doveva essere evitata, che doveva essere assolutamente evitata, e sinceramente, ripeto, lo dissi già l'altro volta in un altro collegamento, mi sembra strano che uno come Lotito e il bravo Mezzaroma cognato, che purtroppo secondo me si prende improperie e critiche non proprio sue ma anche del cognato, non abbia trovato una soluzione come si possono trovare in questo caso: fondi amici e non all'ultimo giorno, teste di legno, cose di questo genere. Da ex avvocato, insomma, un po' essere malandrino in queste cose si può immaginare, però arrivare a questo punto, o la vendi o trovi una soluzione. Però così sta buttando proprio questa palla infuocata tra le mani di tutti, tra le mani del calcio infuocato e del calcio italiano, e non mi pare che sia una cosa buona.
Mister Di Marzio?
Che altro devo aggiungere? Niente, non posso dire nient'altro se non sintetizzare con un compromesso classico all'italiana. Hai capito? Con questo Lotito che fa e disfa e ha sempre fatto così in Lega, e con un presidente come Gravina che è sempre stato abbastanza corretto, serio, non ha guardato in faccia a nessuno, che però stavolta anche lui ha portato dei compromessi, perché non c'è niente da fare, andava escluso immediatamente. Ormai due squadre non si possono tenere, basta, finisce là. Adesso all'ultimo momento, con tutti questi problemi burocratici di conti, ma che cosa vuoi che possa venire fuori? È un campionato anche falsato, perché sì, le squadre sicuramente per quelle che stanno per retrocedere, e mi riferisco a Cagliari, Venezia e tante altre, quelli che hanno fatto i punti poi, se vogliamo.
Allora mister, riparto proprio da te però su un altro argomento, perché dopo le dichiarazioni di ieri di Lukaku ne stanno arrivando molte altre anche in versione integrale: se mi avessero proposto il rinnovo sarei rimasto, parole al miele prima per Conte, poi per Inzaghi, tanti messaggi in cui vi chiedono come avranno preso al Chelsea le allucinanti dichiarazioni di Lukaku, insomma anche come le avete viste voi. Quando un giocatore poi fa dietro front così a distanza di qualche mese.
Ma lo status di Lukaku è il status del classico giocatore. Il calciatore, che sia inglese, che sia giamaicano, che sia senegalese, che sia italiano, sono tutti uguali. Non c'è niente da fare. Adesso si trova male lì perché non lo fanno giocare. O l'allenatore gioca in un'altra maniera, in una maniera diversa, e allora incomincia a rimpiangere. Quando invece a Milano era stato considerato veramente un vero leader di quella grande riscossa di Antonio Conte, che aveva fatto di tutto per portarlo a Milano, e adesso sta lì a piangere, a chiedere scusa. Io su questi giocatori qua ti dico la verità, sono molto ma molto sovra, non ho pietà. Doveva pensarlo prima,
ci non poteva pensare prima,
ha pensato prima ai soldi, al guadagno, a ritornare in Inghilterra dopo che si è riabilitato in Italia, e adesso sta lì a fare le piangone. No, onestamente a me non è giusto.
Enzo Bucchioni.
Ma guarda, ha ragione il mister Di Marzio, è un comportamento, oggi parliamo di scandali, anche questo scandaloso, no, se vuoi vergognoso da parte di un giocatore. Cioè questo signore, che a me guarda stava simpatico prima di questa vicenda, anche quando litigò con Ibrahimovic stavo dalla parte di Lukaku, così tanto così a naso, a pelle, la storia dell'asinello e quant'altro, mi sembrava la vittima. Cioè, ma questo signore che viene all'Inter e gioca un campionato straordinario per merito dell'Inter, di una squadra che lo mette in condizioni, perché poi è un buon giocatore, ma voglio dire, ci sono anche no, ecco, voglio dire, quello che ha fatto all'Inter non l'ha fatto a nessun'altra parte, neanche in nazionale, quindi questo non se lo tiene a mente, va a fine stagione a chiedere il rinnovo, il contratto ce l'aveva, cosa voleva dire chiedere il rinnovo? Voleva dire chiedere più soldi,
sì.
E l'Inter in quel momento lì i più soldi non ce l'aveva, perché in questa situazione economica ci si trovava, e il giocatore lo sapeva, a maggior ragione. Se vuoi bene all'Inter, se ti trovi bene, stai lì, non chiedi nulla, con Conte o senza Conte o con Inzaghi, se, a maggior ragione, se lo reputavi e lo reputi un ottimo allenatore, potevi stare lì, ripeto, il contratto ce l'avevi, e no, scegli di andare a guadagnare di più, una squadra più importante che ti può offrire prospettive diverse, poi quando non ti trovi bene, allora riabbracciami Inter, torno, ti perdoniamo, ma che comportamenti sono? Questi sono comportamenti inaccettabili, che dimostra un opportunismo esasperato, teso soltanto a pensare ai suoi soldi, alla sua carriera, alla sua voglia di giocare, come diceva Di Marzio, perché viene tutto fuori questo, e perché gioca poco, perché non è valorizzato come veniva valorizzato all'Inter. Fine. E allora stia lì, per me ci può stare per sempre. Io fossi un dirigente di calcio, uno che ragiona così, e non lo voglio neanche vedere, non lo vado neanche a cercare, anche se avessi bisogno di un centravanti.
Gaetano.
Che vuoi aggiungere? Gianni Di Marzio, che è un maestro per me, ha detto quello che io penso da una vita e questa cosa mi fa molto piacere. Quei giocatori in generale, non soltanto dopo polemiche di questo genere, bisognerebbe essere meno tolleranti anche nelle valutazioni del quotidiano, delle partite di campionato. Invece qua si impallinano sempre presidenti, forse ha ragione, allenatori probabilmente ha ragione, ma questi la fanno sempre franca e magari un allenatore viene esonerato quando uno in campo fa tre papere e perdono per l'ennesima volta. E sulla questione di Lukaku sono d'accordo, c'è poco da aggiungere. Non vorrei, e questo però è una cosa che così la butto così, ma penso che non abbia nessun fondamento, la dico lo stesso giusto per arricchire il panorama delle nostre considerazioni, non vorrei che da una parte che Lukaku aveva il contratto e voleva andare via e sostanzialmente non è andato a chiedere il rinnovo e voleva andare via e poteva rimanere, non vorrei che comunque ci sia stata anche un po' la spinta dell'Inter che
per fare cassa.
C'è un detto napoletano e Gianni lo conosce bene, che il sagrestano se ne vuole andare scontento e il sagrestano lo vuole cacciare via e il parroco lo vuole cacciare via, perché è una cosa di questo genere, anche perché serviva ad alleggerire il monte ingaggi di un Inter che si è trovata a un bivio, dove con lo scudetto in petto ha raccorciato le feste, i giorni di festa, proprio perché c'erano problemi di economici.
Sì, questo è vero,
che la sfumatura è un piccolo alibi, però sostanzialmente anche le dichiarazioni di adesso, io però penso che le dichiarazioni adesso siano dure e spingono alla voglia di veramente di poter tornare. Lui c'ha un'idea che probabilmente la soluzione si può trovare.
Io riparto da Enzo, perché ha parlato Maldini, proprio restando un po' su questo argomento, ha detto: Donnarumma è una bella persona, piena di emozioni. Io credo che in un mondo ideale l'unica vera motivazione di un calciatore dovrebbe essere la passione. Ma se il tuo obiettivo è quello di ottenere un riscatto sociale e denaro da dare alla tua famiglia, che ha stretto la cinghia negli anni della tua infanzia, beh, anche quelle sono motivazioni da capire e rispettare.
Ma non è quella per Donnarumma. No, adesso certo, sto seduto a tre metri dalla casa di Donnarumma. Donnarumma se n'è andato perché aveva saltato già il Real Madrid, vuole vincere, vuole diventare, vuole mettere una bacheca trofei, non è Coyote che per pochi milioni di differenza, fidatevi che è questo. Papaldini deve dire per forza l'altra cosa, però è questo.
Certo. No, anche perché commentavo, cioè, di quello che penso io, voglio dire, è persino banale dirlo. I soldi che ha fatto Donnarumma e bastano, avanzano per chissà quante generazioni, cioè il riscatto sociale della sua famiglia.
Poi sa quanti altri ne faranno.
Sì, appunto, il riscatto sociale della sua famiglia è già avvenuto, perché datemi un milione a qualsiasi.
Dite a Maldini che per quanto abbiano stretto la cinta, la famiglia Donnarumma è una famiglia onorata e per bene, dove il padre faceva il falegname e da artigiano bravo com'è ha sempre lavorato e quindi al 27 arrivavano tranquillamente. E quindi chi vive
sì, ma quando arriva a 5
cioè non lo dico a te,
arrivavano 7, ne arrivavano 7 dal Milan, quindi era già tanta roba, no? A voglia di quante case si possono costruire, posso anche smettere di lavorare, posso fare tutto quello che voglio con 7 milioni l'anno, quindi voglio dire, è chiaro che non possa essere questa la motivazione.
Ti aggiungo un'altra provocazione, se vogliamo, perché sulla scia di quello che sta succedendo, diciamo, a Lukaku, che non si trova bene lì, vorrebbe ritornare, eccetera, non è che Vlahovic sbaglia ad andare via troppo presto dalla Fiorentina, essendo un classe 2000, e la Fiorentina comunque gli offre bei milioni di euro?
Ma questo io l'ho sempre pensato anche quando Verratti andò via molto giovane, perché a volte ne ho parlato anche con il babbo di Chiesa e anche lui era d'accordo con me, cioè infatti io non lo mando all'estero quando lo volevano negli anni passati società straniere, perché poi deve ancora crescere, deve ancora maturare, e in genere è così, perché poi i giocatori quando vanno troppo giovani devono portare le borse a quelli più vecchi, sono storie di spogliatoi che ti possono anche condizionare nella crescita. Per quanto riguarda Vlahovic però ti dico di no, perché Vlahovic ha una testa da quarantenne, lo diciamo già da tanto tempo, ma poi lo dimostrano i fatti, non sbaglia una mossa, non sbaglia una dichiarazione, ha un computer nella testa, tutto proiettato al successo, anche lì come Donnarumma, è uno che vuole vincere, uno che da 5 anni, da quando aveva 16, gli dicono sei il nuovo Ibrahimovic, lui ci crede fortemente e quello vuol diventare. Secondo me è già pronto per qualsiasi soluzione Vlahovic, per qualsiasi squadra anche di altissimo livello, non gli pesa nulla, gli puoi mettere addosso una corazza di quelle d'acciaio che usavano per fare la scherma nel Medioevo e non gli importa nulla, lui ti fa gol comunque. È veramente chi ci parla, chi lo vede lavorare tutti i giorni, l'hanno visto più allenatore, hanno detto tutte queste cose. A fine allenamento resta lì, si è allenato il giorno di Natale, si è allenato il giorno di Santo Stefano, cioè è una roba. Chi lo prende fa un grandissimo affare.
Di Marzio, su Vlahovic in particolare, mister, proprio su questo che diceva Bucchioni, cioè il fatto che Vlahovic dà la sensazione di essere già maturo.
Sì, è maturo perché praticamente ha fatto la gavetta tra virgolette, perché quando l'ha preso Corvino l'ha tenuto un anno in Serbia e lo ha pagato, lo pagavano, non è che lo pagavano, gli mandavano lo stipendio fino in Serbia, perché non aveva ancora compiuto gli anni per poter venire in Italia come ex comunitario. La Fiorentina all'epoca, Enzo lo sa benissimo, aveva bisogno di un ex comunitario per la prima squadra, invece Corvino ha puntato sul giovane. Quindi lui poi l'anno successivo è venuto in Italia, si è fatto tutta la primavera, si è dimostrato veramente un ragazzo serio, applicato ed è un grande giocatore. Quindi devo dire che sostanzialmente si è fatto anche, tra virgolette, le sue esperienze. È un uomo maturo, certo. Non voleva uscire neppure quando italiano, agli ultimi minuti, l'altra domenica, due settimane fa, l'ha voluto sostituire. Insomma, effettivamente per me in questo momento è il migliore giovane attaccante che c'è in circolazione in Europa. Considerando anche, parlando cifre di Donnarumma e dello stesso Lukaku, il problema adesso sorge con Insigne, che a 30 anni un giocatore lo si porta a scadenze di contratto. Un giocatore che ha fatto di tutto e di più a Napoli, campione d'Europa, che con un anno di anticipo avrebbero dovuto rinnovare il contratto, invece l'hanno portato all'ultimo momento per non tenerlo, e oggi gli offre delle cifre che io credo siano delle cifre un po', tra virgolette, che rasentano un po' l'assurdo. Che cosa un business da oltre 120-130 milioni di 5 anni, considerando 11,5 milioni al netto per 5 anni, più altri bonus e super bonus di 4,5 milioni, che poi al volo sono 8.
Sono tanti.
Tantissimo, 30 anni, ragazzi. E il calcio italiano perde un giocatore importante ed è una sconfitta per tutti quanti noi.
Eh sì, questo sicuramente.
Gaetano, apriamo un attimo una parentesi Napoli anche, sì. con loro. Osimhen positivo al Covid, per lui, a parte questo periodo veramente direi decisamente sfortunato, rimane in Nigeria, escluso dalla Coppa d'Africa, quindi parzialmente questa è una buona notizia per Spalletti, che comunque lo riavrà prima del 6 febbraio. E un Napoli che arriva veramente decimato dalle assenze alla sfida con la Juventus, dato che anche il MAS oggi è risultato positivo.
Sì, ma Gianni lo sa, a Napoli c'è un detto: bisogna trovare un prete con alcune caratteristiche particolari che ne ha per fare una bella benedizione.
È la giornata dei detti questo, oggi.
A parte questo, come ha detto Gianni l'altro giorno nel collegamento, in generale penso pure io, il Napoli è una situazione molto delicata. E alla ripresa del campionato, e il fatto che si può più o meno svincolare di Insigne e tutte queste altre situazioni, sono una serie di nodi che il Napoli spero vada a sciogliere nel modo migliore. Sì, è vero, scansa la Coppa d'Africa, la scansa, però speriamo che possa... Sta di fatto che io non so quale formazione metterà in campo Spalletti contro la Juventus. E quindi, e so fatto, poi la fortuna del Napoli è quella anche, il primo anno in cui il girone di ritorno viene sfalsato,
non è
che ti ritrovi la neopromossa come capitava spesso con le squadre d'alta classifica, no? Le squadre che finirono l'anno scorso in alta classifica prendevano le neopromosse, ecco quest'anno invece cambia tutto, si gira po e ti arriva la Juve.
Ma Gaetano, aggiungo una cosa, ti chiedo, ma c'è veramente una semi-rottura con Mertens oppure è tutto troppo amplificato, esagerato?
No, io penso, anche l'anno scorso si sono vissute pagine, il momento attuale, quello che si sente e si dice, penso che sia vero. È un po' amplificato perché a Napoli, anche in altre piazze passionali, butta un sasso nello stagno ed è uno tsunami. Però anche l'anno scorso, prima del rinnovo del contratto, se ne dissero tra la società, De Laurenti, se calciatore, insomma, ci furono pagine abbastanza toste da leggere. E quindi sì, anche adesso questa polemica che c'è, però secondo me è tutto riconducibile a un unico momento, un momento molto delicato del Napoli, dove si sbagliano mosso, sono cavoli amati.
Enzo.
Sì, è un momento delicatissimo, ma forse un esorcista ci vuole, perché guarda, analizziamo gli ultimi anni del Napoli. Tutte le stagioni una squadra che in più occasioni abbiamo detto pronta per vincere, ci deve provare, ci è arrivata a un passo con Sarri, successe quel maledetto sabato e quant'altro. Arriva Ancelotti, la rivolta, la ribellione, tutto quello che... L'anno scorso l'allenatore che non si parla col presidente per dei mesi, che secondo me ha condizionato tutta la vicenda. Quest'anno falcidiata da infortuni, da Covid, una squadra che è partita benissimo, fa su 10 partite, 12 mi pare, 10 vittorie e 2 pareggi soltanto, quindi sembrava destinata, e poi improvvisamente arriva un'altra maledizione, non lo so, ora al di là dell'esorcismo, dell'ironia che possiamo fare, del colore che possiamo raccontare, la situazione è difficile, questi casi vanno risolti, poi ti condizionano, ma io l'ho detto già in estate, non perché sono un profeta, ma era facile, gestendo calcisticamente le cose, e andava risolta in estate la vicenda Insigne. Invece De Laurentiis mi risulta uno dei motivi che è stato quello a turbare Insigne, quando sono andati in ritiro una settimana, Insigne non è neanche stato salutato dal presidente, tant'è che mi risulta che il giocatore abbia chiamato famiglia, procuratore, quant'altro, cosa gli ho fatto, non mi ha neanche salutato, cioè da lì capisci che è una stagione che è destinata ad avere delle
scusa campi. Ma è normale che ha fatto, ha avuto delle colpe grandissime, è stato determinante all'Europea, ha portato anche lui l'Italia a vincere, come fai a riproporgli? E lui si è detto, ma come faccio a riproporgli di meno da guadagnare? Eppure gliel'ha riproposto.
Era chiaro che lo volesse accompagnare alla porta, quindi voglio dire, non puoi avere un giocatore di quel tipo lì, di quella importanza lì, a inizio campionato, con questa palla al piede. E poi tutte le altre cose sono venute inaspettate e improvvise, e quindi che vuoi fare? Certo, questo incontro con la Juventus di ripresa della stagione è fondamentale, perché se dovesse perdere il Napoli con la Juve e la Juve ce l'ha sul collo, non so come fai a tenere al ritorno della Juve, che non gioca bene, ma è comunque insidiosa per tutto quello che il nome è. La Juve arriva e ti fa paura, chiaro.
Allora, se riuscite ad essere veloci e sintetici, vogliamo riavvolgere anche con voi il nastro nell'ultimo giorno del 2021 con questa domanda: qual è stato il vostro momento sportivo più significativo dell'anno che si sta per chiudere? Riparto dal mister Gianni Di Marzio.
Sicuramente essere campione d'Europa in un momento che io almeno non me l'aspettavo, che avessero tirato fuori tantissime capacità, tantissimo entusiasmo, e fare poi quadrato con una volontà e una decisione e una determinazione, andare a vincere a Wembley, secondo me è stata quella la gioia più grande, che per quello che mi riguarda. Adesso non mi viene in mente qualche altra manifestazione più gratificante, se non voglio dire i campioni che sono stati alle Olimpiadi a Tokyo. Per me, calcisticamente parlando, a Wimbledon, la vittoria di Wimbledon.
Gaetano.
No, anche io metto però questa sfumatura, quando di spalla, quasi buttandosi a tuffo, Donnarumma ha permesso all'Italia di vincere l'Europeo, no, senza nulla togliere ai pregi degli altri compagni, alla bravura di Mancini, alle prodezze, ai gol e via discorrendo, però sostanzialmente l'episodio saliente è quello di Donnarumma sul rigore e via discorrendo. E proprio per questo, vivendo io nella stessa città, essendo vissuto in questa città che conosce bene la storia di Donnarumma e ne ha sentite, ne ha lette di tutti i colori, quando c'era da graffiare, non dico polemizzare o infangare, no, mi sembra troppo. Comunque far passare per questo ragazzo che è un pezzo di pane alto 2 metri come uno cinico sui soldi e via discorrendo, me la sono goduta fino in fondo, perché dico, adesso vogliamo vedere se Donnarumma ancora viene punzecchiato e preso di mira. E ancora adesso viene punzecchiato e preso di mira. Chiudo con una cosa: se Donnarumma non fosse andato a Parigi, comunque sia, a fare panchina, entra, non entra, gioca, non gioca, viscorrendo, avrebbe giocato col Milan, sarebbe già fuori dalla Champions League e non so se avrebbe vinto lo scudetto. Quindi anche questo deve far riflettere.
Enzo, chiudiamo con il tuo ricordo del 2021.
Ma io dico Jacobs, perché quei 100 metri lì...
Finalmente, vedi, ne parlavamo prima, perché insomma i 100 metri è leggenda
vera.
E
qualche ascoltatore anche ci ha scritto le Olimpiadi, me le tengo più degli europei, restano per sempre.
Dai, non c'è paragone, dai.
Ma poi un italiano che vince i 100 metri, se l'avessero detto prima, ti avrebbe detto, questo è da ricoverare.
Non abbiamo fatto nemmeno mai una finale, dai. Nemmeno mai una finale.
Questo ragazzo non se lo fila nessuno... di sorpresa arriva lì, ma guarda, ricordo la faccia di mia moglie, perché se lo sport non gli interessa nulla, eravamo lì davanti a questa televisione, ma ancora prima che partisse gli ho spiegato un attimo com'era la situazione, è incollata lì, poi sai quante domande mi ha fatto per un'ora se continuava a parlare di questa cosa, quindi è stato uno shock talmente forte anche per una signora che non si è mai occupata di sport, non gliene frega nulla, vedere una roba così incredibile, straordinaria, e quindi la storia dico poco, la leggenda anche, Jacobs rimarrà per sempre nella storia del nostro sport, non soltanto quest'anno.
Beh, diciamo che tra europei, olimpiadi e tutto quello che avete appena ricordato, il 2021, almeno sportivamente parlando, ci ha regalato delle belle soddisfazioni. Da parte nostra i migliori auguri a voi per un buon inizio d'anno nuovo. Enzo Bucchioni, Gaetano Imparato, Gianni Di Marzio, e grazie.
Auguri.
Grazie, auguri.
Auguri a tutti, un abbraccio. Ciao Gianni. A tutti.
Piccola pausa per noi.
A dopo.